cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park.
Febbraio 2026, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, la trasmissione che dà voce a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, in queste settimane in particolare con studenti e studentesse del Polo Liceale Dante Alighieri Caravillani di Roma. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Vi terremo compagnia come di consueto fino alle 16, ma prima di cominciare il buon pomeriggio va al mio Emanuele Floris. Flo, buon pomeriggio e bentrovato.
Ciao Chiara, ciao a tutte, ciao a tutti. Il primo microfono che rubo a Riccardo Maccio.
Anche le cuffie, non so se hai notato il disagio di quelle cuffie.
Non posso
enormi.
Non notarlo perché sono enormi, esatto. Se qualcuno non le ha può venire qui accanto a me, sono veramente gigantesche. Vabbè, tutto questo, gli mandiamo un bacio a Riccardo che oggi non sarà con noi ma ci ascolterà sicuramente.
Sì, il nostro capoccione preferito. Buon pomeriggio e bentrovati anche a studenti e studentesse del liceo Dante Alighieri, Francesco e Anna innanzitutto ai nostri microfoni, ciao ragazzi.
Ciao, buon pomeriggio.
E con grandissimo piacere ritrovo anche Anna Laura Testa, la mia professoressa del cuore, lo posso dire. Ciao prof, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Sarà forse il settimo, ottavo anno forse che collaboriamo insieme, professoressa storica del Dante Alighieri, quest'anno Caravillani anche di Roma si aggiunge alla nomenclatura. Come sempre sei tu insomma a portare i nostri laboratori di media literacy all'interno delle scuole, quest'anno con un'ottica un po' particolare perché si parla anche di comunicazione legata alla migrazione, alle persone migranti con il progetto LGNet 3 Roma. Tu insegni lettere e la media literacy non è propriamente insomma materia tua, però la scrittura di articoli, la preparazione dei testi, le scalette, quelle sì insomma diciamo
sempre
che... Perché i laboratori di media literacy nelle scuole e nel liceo classico?
Ovunque secondo me, e anzi sarebbe anche importante iniziare dalle medie, no? E i ragazzi devono saper parlare, saper scrivere, saper interpretare, fondamentale per qualunque cosa poi decidano di fare, no? Nel futuro, che dite voi? Giurisprudenza, medicina, biologia,
che sogno nel cassetto,
qualunque
avete,
cosa.
Voi già sapete che cosa fare più in là o...
suonare in un'orchestra, cioè io studio violino al conservatorio, quindi vorrei diciamo proseguire per questa strada, poi non si sa, è appunto giusto anche avere queste competenze per poter andare anche diciamo in altri ambiti.
Francesco?
Ma io mi tengo ancora aperto per un po'.
Più o meno su cosa saresti orientato?
Ma sicuramente più le materie umanistiche.
Va bene, allora è anche giusto questo. No, i ragazzi di oggi secondo me, tanto più che sono bombardati, no? Dai social, cosa che non era ai miei tempi assolutamente, hanno bisogno di saper decifrare. Secondo me è importante saper decifrare quello che leggono, ma anche tutto quello che vedono, perché no, oggi quello che vedono, che sentono, saper distinguere da ciò che è vero e ciò che è falso. Ora adesso con l'intelligenza artificiale si pone questo problema, no? Sarà capitato anche a voi, no? Di vedere dei filmati online, ma questo è vero o è stato generato dall'IA? questo è un altro problema, che tra l'altro chi come me non era assolutamente abituato, no, non riesce sempre a decifrare, invece loro devono essere portati. E si parte però dall'ABC, cioè dei testi scritti, saper decifrare per poi arrivare anche a questo tipo, a questa nuova, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, tipologia di approccio.
Ci troviamo in un mondo in continuo cambiamento, lo dicevi anche tu, in cui alcune volte è vero che non si distingue che cosa è falso da che cosa è reale, ma in cui anche il reale diventa paradossalmente una satira di se stesso, no? E quindi saper leggere quello che accade, i fatti che accadono, sicuramente è anche un forte strumento di democrazia, avere un senso critico, sviluppare una propria idea, sapersi orientare nei tantissimi media che abbiamo a disposizione è sicuramente uno degli elementi fondamentali. L'altro punto di forza dei nostri progetti è però quello di metterci all'ascolto di questa generazione, una generazione per tanti versi fragile, così ce la raccontano i numeri, così ce la raccontano gli esperti, ma a cui raramente si dà la parola. Che generazione è? Che generazione si sta provando a raccontare anche nel corso di queste trasmissioni radiofoniche?
Allora, è vero che la stanno definendo fragile, ma io sono molto fiduciosa nelle nuove generazioni, proprio perché secondo me sono più aperte rispetto, le famiglie sono più aperte, siamo più aperti noi a scuola, io vedo l'abisso, no, rispetto alla scuola che ho vissuto io da ragazza, e sono più aperti nei confronti del mondo, perché ormai sono figli del mondo, come dico io, no? Loro, molti dei miei ex studenti, studiano o lavorano all'estero, per non dire la maggior parte, quindi c'è un approccio completamente diverso, quindi sono fiduciosa in voi, ho fiducia in voi assolutamente, nelle nuove generazioni.
E anche la scuola, come dicevi tu, è molto cambiata. Oh, mi sembra ogni volta che esce un'emergenza, che esce una tematica, la scuola non se ne occupa, la scuola non ne parla,
non
la scuola
così.
Non fa,
no.
Invece no, anche attraverso lo strumento dei laboratori la scuola sa rispondere anche a tanti bisogni dell'attualità.
Assolutamente sì, secondo me, poi per carità dipende da docente a docente, questo pure è fondamentale, però la scuola si sta aprendo, secondo me. Poi alcune cose, sarò antica io, non lo so, devono rimanere come erano prima, cioè la classica lezione frontale ancora ci deve essere, ma anche e soprattutto perché loro è quello che avranno all'università nella maggior parte dei casi. Poi si fanno anche altre cose. Loro adesso vengono, no, da una cogestione della scorsa settimana, per esempio, tanto per fare il primo esempio che mi è venuto in mente, però poi ci sono tutti gli approcci multimediali che prima non esistevano, quindi insomma mi sembra che un'apertura ci sia. Poi certo c'è da tradurre il testo latino e greco, e da quello non si esce al liceo classico.
Oh, un'ultima battuta su proprio la vostra scuola, perché quest'anno è stato un anno di grandi cambiamenti, no? È diventato un polo liceale, se non sbaglio, è in continua espansione, evoluzione, pur rimanendo un polo tradizionale, no? Un liceo veramente di quelli storici di questa città di Roma.
Sì, c'è stato un accorpamento che stiamo vivendo con due, diciamo, scuole molto diverse tra loro, ma questo lo vedo come un punto di forza, nel senso che è un arricchimento per noi, per i ragazzi che magari riescono a confrontarsi con studenti di un altro indirizzo, creativo, estremamente creativo. La creatività secondo me nella vita è fondamentale, ma anche nel quotidiano, in tutte le cose. Quindi siamo cresciuti, siamo di più e secondo me stiamo meglio alla fine.
La nostra scaletta è ricchissima, i ragazzi parleranno di Olimpiadi, di Sanremo, dei film in sala, cinema, ma si parte sempre con la nostra tematica legata al progetto LGNet 3 Roma, di cui vi ricordo anche il sito www.lgnet3roma.it. E allora grazie Anna Laura Testa.
Grazie a voi, come sempre continueremo questa collaborazione.
E noi ne siamo assolutamente fieri. Una brevissima pausa e poi torniamo in diretta con Francesco Anna e la nostra prima intervista.
La sua testa in crash, viola di campo non sarà l'ennesima, bocca di vino color di quaresima, che dovrà vendere cara la pelle ad un cattivo mercante di stelle. Sotto ad una luna che sembra una moneta, un tirapugni d'argento sopra ad un guanto di seta.
Lei odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta, scappa da un dio che parla il gergo della malavita. Malavita, 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 ti rivela sempre un mare di cose sotto i veli delle giovani spose. Gli occhi neri mi sembrano i tuoi. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, che non hai mai
Mona Lisa, suo nome d'arte. E ha voluto giocarsi a carte. La fortuna ma è già distante da qui. L'hanno vista sopra ad un treno che fuggiva dal suo veleno. Il passato è una serpe in seno, se di. Tu fai solo l'amore. Tu sorridi ma nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, and I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might be wise, not the best idea.
Ginette 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola Editrice e del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Abdou Gueye è di origine senegalese, ha 35 anni, è arrivato in Italia attraverso il decreto flussi, tuttavia al momento dell'arrivo è emerso che il datore di lavoro indicato non era effettivamente esistente. Di conseguenza ha presentato domande di protezione internazionale e, nonostante le difficoltà iniziali, Abdou ha dimostrato grande impegno e capacità di adattamento. In breve tempo ha imparato la lingua italiana frequentando una scuola e si è attivato nella ricerca di un'occupazione, inserendosi progressivamente nel tessuto sociale del territorio. Buon pomeriggio e ben trovato ad Abdou.
Buon pomeriggio
e grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo subito con la prima domanda di Francesco. Vai Francesco.
Abdou, il tuo arrivo in Italia è avvenuto attraverso il decreto flussi, ma con quali impreviste legate al datore di lavoro? Che tipo di impatto ha avuto questa situazione sui tuoi primi mesi nel paese?
Ci sono stati momenti di dubbio, di disperazione, ma non mi sono mai arreso. Ogni giorno cercavo una soluzione finché ho contratto il team LGN Net. E voglio ringraziare di cuore Alicia e suo team perché mi hanno messo sulla strada giusta.
Dopo l'arrivo hai deciso di presentare domanda di protezione internazionale. Cosa significa per una persona che migra per lavorare trovarsi improvvisamente dentro un percorso amministrativo così complesso?
Devo dire che non mi aspettavo davvero questa situazione, ma col tempo ho iniziato a identificarmi alla cultura italiana e naturalmente sono una persona dignitosa che si fa rispettare, e questo trattamento caratteriale non si addice all'atteggiamento di chi si trova in una situazione irregolare.
In poco tempo quindi hai imparato la lingua italiana frequentando una scuola. Che ruolo ha avuto la lingua nel tuo percorso di integrazione e nel sentirti parte del contesto in cui vivi oggi?
Un piccolo aneddoto, perché ho un fratello che ha trascorso 20 anni in Italia. Un giorno, quando ero molto giovane, stavo parlando al telefono con suo amico italiano. Ero affascinato della bellezza della lingua italiana. Non potevo però capire una parola finché dice al suo amico: lasciami un attimo che saluto mio padre. E lì ho capito perché ho leggendo i suoi gesti. E quindi per tornare al tema, la lingua mi ha dato sicurezza e soprattutto la capacità di lavorare e di fare carriera più facilmente, insomma.
Nel racconto pubblico si parla spesso di persone migranti come passive o dipendenti dai sistemi di accoglienza. Quanto lavoro, iniziativa personale e adattamento ci sono invece dietro il tuo percorso?
Devo dire che ho scelto la strada la più difficile, perché ho fiducia di me stesse, ho sofferto, ho dormito poco e malissimo, ma ho perseverato.
C'è un'idea o uno stereotipo sulle persone migranti che senti particolarmente distante dalla tua esperienza personale e dalla realtà che hai vissuto in Italia?
Senza dubbio ce ne sono alcuni. Mi addolora che alcuni di loro hanno preso la via della morte, cioè il mare, per arrivare qui, sapendo la speranza che loro famiglia ripongono in loro, non posso essere che rattristato.
Se dovessi parlare direttamente a chi ascolta questo podcast, soprattutto ai più giovani, cosa vorresti che capissero davvero delle persone che arrivano in Italia per costruirsi una nuova vita?
Diciamo, siate realistici invece che sognatori. Fissatevi un obiettivo e valutate i vostri progressi ogni 24 ore. Siate coraggiosi e comprendere i sacrifici che il successo comporta, ma non il successo in sé.
Che bello questo consiglio e che belle le tue parole, la tua esperienza che va oltre ogni stereotipo sulla migrazione. Grazie di cuore ad Abdou Gueye.
Grazie, vorrei ringraziare in particolare il mio datore di lavoro, perché se non ho mancato questo appuntamento, merito suo, mi ha concesso un minuto per rispondere alle vostre domande, e anche Alessia e il suo team. Grazie.
E ci uniamo nei ringraziamenti. Grazie Abdou.
Ciao.
Ricordiamo che il progetto Leginette 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà Roma, di cui noi curiamo la comunicazione e i laboratori radiofonici, ed è un intervento di prossimità che in continuità con Leginette 2 rafforza la cooperazione tra il Dipartimento e l'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, ASL e Terzo Settore, per l'inclusione dei cittadini di paesi terzi presenti sul territorio. Il progetto opera nelle aree più vulnerabili della capitale con 4 unità mobili sociosanitarie, un hub di coordinamento presso il polo sociale della stazione Termini, mettendo in rete sala operativa sociale, sportello unico accoglienza migranti, municipi e presidi sanitari secondo un approccio one stop shop. L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso al diritto alla salute e ai servizi sociali, costruendo un ponte fra i cittadini di paesi terzi e i servizi istituzionali preesistenti, ma spesso irraggiungibili a causa di barriere linguistico-culturali. Attraverso orientamento sociale, supporto legale e sanitario, percorsi personalizzati verso casa e lavoro, formazione per operatori, iniziative di sensibilizzazione, LGNet 3 facilita l'accesso ai diritti e la presa in carico integrata delle persone più fragili. Il progetto prevede inoltre monitoraggio e valutazione dell'efficacia per migliorare continuamente servizi e politiche cittadine. Noi siamo in diretta dalla Giusta Frequenza su Radio Zaino e Radio Jeans e Hot Block Radio. Siamo andati un po' lunghi con la musica, quindi se siete d'accordo andiamo diretti verso il prossimo blocco e cambiamo totalmente argomento, perché si parla di cinema e si parla dei prossimi film in sala. Per farlo, oltre a Francesco, do il buon pomeriggio e ben trovato a Valerio. Ciao Valerio.
Ciao.
Allora, lascio a voi la parola. Che cosa c'è in sala in questi giorni? Cosa ci consigliate di andare a vedere?
Bene, iniziamo con Crime 101, che è un thriller poliziesco e si colloca, diciamo, chiaramente, molto chiaramente, nella tradizione del grande cinema crime americano, quello che preferisce la tensione psicologica piuttosto che lo spettacolo puro e che racconta la criminalità come un sistema fatto di regole, ossessioni e scelte morali. Il film è tratto da un racconto di Don Winslow, autore noto, molto noto per il suo sguardo lucido e a volte spietato sul mondo del crimine organizzato, e già questo questo retroscena, diciamo, ci aiuta a capire il tipo di atmosfera che il film vuole costruire. La storia segue Mike Davis, un ladro professionista che opera lungo la Highway 101 in California, mettendo a segno colpi estremamente precisi e apparentemente impossibili da collegare tra loro. Quindi il suo modo di agire rispetta proprio le regole non scritte del crimine. Niente violenza inutile, nessuna traccia, nessun protagonismo, quindi molto fredda l'azione. A muoversi invece sul fronte opposto c'è il detective Lou Lubesnik, un investigatore ostinato che intuisce molto, appunto, che intuisce come dietro quei colpi ci sia una mente unica. Il film quindi costruisce una tensione costante basata su osservazione, deduzione e il confronto mentale più che su inseguimenti o sparatorie. Il cast è uno degli elementi centrali del progetto. Abbiamo Chris Hemsworth che interpreta il protagonista criminale in un ruolo molto diverso da quelli action che lo hanno reso famoso, appunto le saghe della Marvel principalmente, mentre Mark Ruffalo veste i panni del detective, portando sullo schermo una figura consumata dall'ossessione estrema del lavoro. Halle Berry invece interpreta Sharon Colvin, un personaggio chiave che aggiunge ambiguità morale alla storia. Per quanto riguarda la regia, questa è affidata a Bart Layton, autore britannico estremamente noto per film come American Animals e The Imposter, nei quali ha già dimostrato interesse per storie realistiche raccontate con uno stile asciutto e molto controllato. Dal punto di vista invece della carriera registica, Crime 101 rappresenta il progetto più ambizioso di Layton, sia per dimensione produttiva sia per il cast coinvolto, e punta a inserirsi nel solco dei grandi crime moderni, privilegiando soprattutto atmosfera e costruzione dei personaggi. In Italia è atteso come un titolo di qualità, capace di attirare un pubblico adulto e appassionato del genere crime. Per quanto riguarda il punto di vista tecnico, il film si distingue per un'impostazione visiva molto controllata e realistica, coerente quindi con la poetica del suo regista e dell'autore del libro. Layton proviene da un background documentaristico e questo influisce sicuramente sul linguaggio del film, che evita movimenti di macchina spettacolari, privilegiando invece inquadrature più pulite, spesso statiche o con camera a mano discreta, insomma. La fotografia valorizza invece gli spazi urbani della California e usa una palette cromatica neutra e molto fredda, quindi creando un senso di distacco emotivo che rispecchia tutta la mentalità detta prima dei personaggi. Anche il montaggio ha un ruolo estremamente fondamentale, infatti il ritmo è calibrato per aumentare la tensione senza ricorrere all'azione frenetica. Tutti questi elementi quindi rafforzano l'idea di un crime movie adulto più vicino a It che ai thriller adrenalinici moderni.
Un altro film che vi consigliamo è Wuthering Heights, con una nuova versione cinematografica che nasce con l'obiettivo dichiarato di riportare sullo schermo la forza oscura e disturbante del romanzo originale di Emily Bronte, pubblicato nel 1847. Non si tratta di una storia d'amore romantica nel senso classico, ma di un racconto dominato da passioni estreme, rancore e autodistruzione. La vicenda si vede il legame tormentato tra Catherine Earnshaw e Heathcliff. Due personaggi uniti da un amore totalizzante che si trasforma in una forza distruttiva. Le scelte di Catherine, legate alle convenzioni sociali del suo tempo, innescano una catena di vendette e sofferenze che si estende anche alle generazioni successive. Le brughiere inglesi diventano il riflesso visivo dello stato d'animo dei personaggi. Il film è scritto e diretto da Emerald Fennell, regista affermatasi con il Compromising Young Woman e Saltburn, nota per l'interesse verso relazioni tossiche e personaggi moralmente ambigui, elementi coerenti con il materiale di partenza. Nel cast spiccano Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacopo Elordi in quello di Heathcliff, affiancati da Hong Chau, Alison Oliver e Shahzad Latif. Dal punto di vista tecnico, Wuthering Heights è concepito come un film fortemente atmosferico, in cui la fotografia e scenografia giocano un ruolo centrale. La rappresentazione visiva delle brughiere utilizza location reali, luce naturale, colori desaturati e ombre marcate, creando un ambiente opprimente e narrativamente significativo. Anche il suono ha grande importanza. Vento, silenzio e rumori ambientali sono spesso lasciati grezzi, mentre la musica viene usata in modo selettivo per non attenuare il disagio emotivo.
Proseguiamo poi con Goat, Sogna in Grande, che è un film d'animazione sportivo che utilizza una narrazione semplice ma estremamente efficace per parlare di ambizione, talento e fiducia in se stessi. Ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi, racconta la storia di Will, una giovane capra che sogna di affermarsi in uno sport professionistico altamente competitivo, nonostante venga poi sottovalutata. La trama segue il classico percorso dell'outsider, ma non si concentra solo sulla vittoria sportiva, mettendo quindi in discussione l'idea che il successo dipende esclusivamente dal talento naturale. La regia è affidata a Tyre Dillewey al debutto del lungometraggio, affiancato invece da Adam Rosette. Il film è prodotto da Sony Pictures Animation e vede nel cast vocale originale nomi come Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, David Harbour e Nick Kroll, con il coinvolgimento diretto invece di Stephen Curry. Dal punto di vista tecnico, Goat riflette la filosofia dello studio: animazione 3D dinamica, estremamente espressiva, forte stilizzazione dei movimenti e scene sportive coreografate come sequenze d'azione, con un montaggio rapido ma leggibile. Il character design e il sound design contribuiscono a rendere quindi il film energico e accessibile a tutti. No perfect plan, just how we feel. No better time, no better place than this wild, sweet embrace.
Proseguiamo poi con Scarlet, che è un film d'animazione giapponese diretto da Mamoru Hosoda, che segue una giovane principessa guerriera spinta dal desiderio di vendetta dopo la distruzione del suo regno. Il viaggio della protagonista la conduce in una dimensione sospesa tra la vita e la morte, dove è costretta a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Il film unisce elementi fantasy ed epici a una forte riflessione interiore, in linea con i temi cari al regista. Il prodotto dallo studio Chizu alterna momenti di grande spettacolarità a sequenze più intime, con un uso espressivo del colore e una colonna sonora che accompagna il passaggio dalla rabbia alla consapevolezza.
E concludiamo con Dreams, che è un film drammatico diretto da Michael Franco, autore noto per il suo cinema essenziale e incentrato sulle dinamiche di potere. Racconta la relazione tra Jennifer, donna americana benestante, e Fernando, ballerino messicano, che attraversa illegalmente il confine per stare con lei, trasformando quindi il loro rapporto in uno spazio di conflitto tra desiderio e disuguaglianza sociale. Lo stile tecnico è molto rigoroso, macchina da presa spesso fissa, inquadrature lunghe e silenzi con un uso minimo della musica. Per quanto riguarda la fotografia sobria e l'assenza di enfasi emotiva, queste rafforzano il realismo e il disagio, rendendo quindi visibile il divario culturale tra i protagonisti. In generale, nel confronto tra questi cinque film emergono quindi approcci molto diversi al cinema contemporaneo, ma anche una forte attenzione al rapporto tra personaggi e contesto. Crime 101 e Dreams rappresentano due declinazioni opposte del realismo, uno più controllato e metodico, mentre l'altro spoglio e disturbante in certi momenti. Wuthering Heights e Scarlett invece condividono una centralità dell'elemento emotivo e simbolico anche, usando spazio e immagine per rendere visibili le emozioni interiori. Goat invece si distingue come il titolo più accessibile, capace di trasformare lo sport in uno spettacolo cinematografico, mantenendo però un messaggio chiaro. Nel loro insieme quindi questi film mostrano come la forma cinematografica sia sempre legata a temi raccontati, offrendo uno spaccato efficace del cinema che arriverà nelle sale italiane nel 2026.
E questa è la nostra parentesi dedicata al cinema, film in sala, film che arriveranno in sala. Grazie a Francesco Avellerio per i loro consigli. Ci prendiamo una pausa musicale e poi si parla di Olimpiadi e di Sanremo. Restate con noi, La Giusta Frequenza.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I hang on down? Losing my hands, spinning round and round.
State ascoltando La Giusta Frequenza. State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Le 15.36, torniamo in diretta sulla giusta frequenza Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Non so cosa avete fatto voi questo fine settimana, io non ho alzato il sedere dal divano perché c'erano le Olimpiadi, me le sono guardate tutte. Dovete sapere che io sono malata, vabbè, di sport in generale, ma di sport invernali in particolare, quindi per me le Olimpiadi invernali sono proprio l'evento degli eventi degli eventi. Voi che avete fatto questo fine settimana? Buon pomeriggio e ben trovata ad Azzurra.
Buon pomeriggio.
E ben ritrovato anche a Valerio.
Ciao.
Che avete combinato? Che avete fatto? Avete visto un po' di Olimpiadi?
Sì, un pochino, sono stata in settimana bianca, quindi...
Questa settimana?
Sì, sì,
ah, spettacolo, dove stavi?
Stavo a Silva, di Val Gardena.
E allora le hai fatte tu le Olimpiadi praticamente?
No, no.
Va bene, Valerio, che hai fatto?
Io invece sono sempre rimasto qua a Roma, però diciamo che ho fatto maggiormente compiti, specialmente italiano ovviamente.
Ah, che è una frecciatina questa che si guarda alle spalle, vabbè.
Si è girato, sto sì, cercato sì, proprio fatto. La vittima.
Quindi hai fatto i compiti anche il sabato
ovviamente,
sera?
Ovviamente, certo.
Ah,
certo.
Ho capito. Con voi però parliamo di Olimpiadi, sono state inaugurate venerdì, il 6, c'è stata una bella cerimonia d'apertura, poi sono iniziate le prime gare, già tantissime soddisfazioni per gli italiani.
Sì, quindi 3 giorni fa infatti, il 6 febbraio, sono incominciate le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026, con la cerimonia d'apertura dei giochi che è stata celebrata non solo a Milano e Cortina, ma anche a Livigno, Predazzo e Arco della Pace. E a dichiarare aperta questa edizione dei giochi olimpici invernali è stato Sergio Mattarella, che è anche arrivato a San Siro in un tram guidato da Valentino Rossi. Il pezzo forte, diciamo, di questa cerimonia d'apertura di Milano Cortina sono stati gli importanti ospiti e celebrità presenti. Ci sono infatti nomi come Laura Pasini, Carlo Conti, Gali e Andrea Bocelli, ma anche personalità internazionali come Mariah Carey, Charlize Theron. Sono salite sul palco anche altre personalità come Pier Francesco Favino, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore. C'è stato anche un omaggio a Giorgio Armani, scomparso lo scorso settembre a 91 anni, fatto da Vittoria Ceretti, entrata con il tricolore tra le mani per consegnarlo al corazziere. Tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo sono stati circa 2.900 gli atleti e le atlete che hanno sfilato con le bandiere dei rispettivi paesi. Per l'Italia, Arianna Fontana e Federico Pellegrino hanno guidato la delegazione a San Siro, mentre a Federica Brignone e Armos Mosainer è spettato l'onore. La cerimonia è conclusa quando Alberto Tomba e Deboran e compagnoni hanno acceso il braciere olimpico di Milano, mentre a Cortina d'Ampezzo è stata la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 Sofia Goggia ad illuminare il braciere.
Ecco, come abbiamo detto, i giochi del 2026 sono iniziati nel 6 febbraio e si concluderanno il 22 febbraio. Le competizioni saranno distribuite su un territorio ampio che comprende le città di Milano, Cortina d'Ampezzo e diverse località alpine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Questa struttura diffusa rappresenta una delle principali caratteristiche dell'edizione 2026. Dal punto di vista organizzativo, Milano Cortina 2026 si basa su un modello che punta a ridurre la costruzione di nuove infrastrutture permanenti. Gran parte degli impianti sportivi utilizzati saranno già esistenti o temporanei. L'obiettivo è quello di contenere l'impatto ambientale, limitare il consumo di suolo e ridurre i costi di gestione nel lungo periodo. Le discipline sportive previste sono quelle tradizionali delle Olimpiadi invernali, come per esempio lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon, il salto con gli sci, la combinata nordica, lo snowboard, il freestyle, il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, lo short track, l'hockey sul ghiaccio, il curling, il bob, lo skeleton e infine lo slittino. Milano ospiterà in particolare le discipline legate agli sport su ghiaccio indoor. Il pattinaggio di figura e lo short track si svolgeranno in impianti cittadini, così come parte delle competizioni di hockey sul ghiaccio. Cortina d'Ampezzo sarà uno dei centri principali per le gare di montagna. Qui si disputeranno le competizioni di sci alpino femminile, oltre alle gare di bob, skeleton e slittino.
Altre località coinvolte includono Bormio per lo sci alpino maschile, Livigno per snowboard e freestyle, Val di Fiemme per sci nordico e salto con gli sci e Anterselva per il biathlon. Ogni sede è stata scelta in base alla presenza di impianti già omologati o facilmente adattabili agli standard olimpici. Così come si può vincere, uno dei temi centrali di Milano Cortina 2026 è sicuramente la sostenibilità ambientale. L'86% delle strutture ad esempio saranno temporanee o in alternativa verranno usate quelle già esistenti. L'energia usata per alimentare Milano Cortina 2026 sarà al centro per quanto riguarda la sostenibilità. Il 21% dei veicoli per accompagnare delegazioni e staff saranno elettrici e 20.000 pezzi di arredo saranno riutilizzati dai Giochi Olimpici di Parigi. La gestione degli impianti temporanei rappresenta un altro aspetto rilevante. Alcune strutture saranno smontate al termine dei giochi, evitando la creazione di edifici inutilizzati. Questo approccio nasce anche dall'esperienza delle precedenti Olimpiadi, in cui alcune infrastrutture sono rimaste sottoutilizzate negli anni successivi.
Per quanto riguarda le prospettive di medaglia, l'Italia ne ha già vinte alcune e si presenta alle Olimpiadi invernali con aspettative rilevanti in diverse discipline. Nella prima giornata di medaglie l'Italia è partita col botto. Francesca Lollobrigida ha vinto un oro nel pattinaggio di velocità sui 3.000 metri e nella discesa maschile Giovanni Franzoni e Dominic Paris hanno ottenuto rispettivamente un argento e un bronzo. Nel biathlon, staffetta mista 4x6 km, Giacomel, Hofer, Wierer e Vitozzi hanno vinto un argento. Sofia Goggia, nello sci alpino femminile, ha vinto un bronzo e hanno ottenuto lo stesso risultato anche Lucia Dalmasso nello snowboard gigante parallelo femminile e Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità sui 5.000 metri. Infine abbiamo vinto anche un altro bronzo nello slittino singolo con Dominic Fischnaller.
Inoltre, le principali possibilità sono concentrate negli sport in cui il movimento italiano ha una tradizione consolidata e atleti di alto livello internazionale. Per esempio, nel freestyle l'Italia può contare su Flora Tabanelli e anche il pattinaggio speed skating e artistico il curling promettono bene. Lo short track è una disciplina dove l'Italia potrebbe eccellere con Arianna Fontana, l'italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Sempre nello short track, Pietro Siegel potrebbe portare a casa un buon risultato e nelle staffette gli italiani partono addirittura con i favori dei pronostici. Il biathlon è un'altra disciplina in cui l'Italia può ambire risultati importanti grazie a Dorothea Wierer e Lisa Vitozzi. Per Wierer, Milano Cortina 26 rappresenta l'ultima partecipazione olimpica della carriera, con l'obiettivo di conquistare un oro olimpico ancora mancante nel suo palmarès. Vitozzi, reduce da un periodo di infortunio, dispone del talento per competere ai massimi livelli, anche se le sue condizioni fisiche non saranno al meglio. Infine, nel settore maschile, Tommaso Giacomel è un atleta da seguire, avendo già ottenuto 3 successi consecutivi in Coppa del Mondo.
Lo snowboard rappresenta un'altra disciplina promettente. Nello snowboard cross, Michela Moglioli, campionessa olimpica del 2018, punta a ripetere il risultato. Nel gigante parallelo maschile l'Italia può contare almeno 4 atleti: Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Gabriel Messner e Daniele Bagozza. Per quanto riguarda lo slittino, gli atleti italiani hanno il vantaggio di essersi potuti allenare in anticipo nella pista. Dominic Fischnaller, Marion Oberhofer e Andrea Vetter rappresentano i principali nomi da seguire in questa disciplina. Nel complesso, quindi, l'Italia punta a migliorare il proprio rendimento rispetto alle precedenti edizioni olimpiche, con l'obiettivo di superare il record di 19 medaglie conquistate nel 1994. L'esperienza degli atleti più affermati, unita alla presenza di giovani talenti emergenti e al fattore casa, costituisce la base delle ambizioni italiane per Milano Cortina.
Oh, sono stati 3 giorni già veramente molto emozionanti. Peccato per la gara di questa dell'ora di pranzo delle 14, perché si disputava la combinata maschile a squadre. Questa mattina Franzone era arrivato primo nella discesa, poi doveva scendere Vinazzer nello slalom speciale, però insomma non ha concretizzato, quindi chiude oltre il podio, quindi insomma settimo mi dice giustamente Flo. Quindi peccato, perché è sfumata questa medaglia. Un piccolo aggiornamento anche sull'Lindsay Vonn: secondo quanto riportato da ANSA e Reuters, per la Vonn sarebbe stato necessario intervenire con un intervento per evitare complicazioni legate al gonfio e alla circolazione del sangue. Oh, Flo, mi dicevi che sei diventato un appassionato anche tu di curling?
Sempre stato un appassionato dei giochi olimpici in generale. Gli invernali ti danno un po' quel tocco di diversità, e ti dirò, il curling non lo so perché ci ho avuto sempre un po' questa attrazione per questo che potremmo brutalmente chiamare le bocce invernali.
Assolutamente sono sì. Quello, parliamoci chiaro.
In più mettici che la nostra nazionale si è sempre distinta, quindi no.
Oddio, sempre no, però dalle ultime Olimpiadi c'è stato questo botto con Mosanner e Costantini, che in effetti sono veramente spettacolari, poi anche di grande carattere, lei con questi occhioni che lo comanda.
Sì, lei è diventata la leader dei social, sì, praticamente sì. Ci sono questi highlights delle partite in cui non si vede nulla del punteggio, ma solo la camera fissa su di lei.
Esatto.
Che urla e dà comandi all'impazzata. No, bellissimo, appassionatissimo.
Oh, vediamo anche quali sono le altre gare di oggi, perché dunque abbiamo raccontato quella delle 14, purtroppo niente medaglia. Alle 17 lo slittino singolo femminile, alle 17:30 il pattinaggio di velocità con i 1000 femminili, e qui si gioca la medaglia. Poi alle 18 di nuovo il curling, quindi tornano anche la coppia Costantini-Mosanner, c'è la semifinale. Alle 19 salto con gli sci, il trampolino normale maschile, anche qui ci si gioca una medaglia, finisce alle 20:12, mentre sempre verso quell'orario, 19:20, il pattinaggio di figura. Ieri una bellissima medaglia anche nel pattinaggio, una disciplina incredibile perché riesce a unire, no, l'aspetto artistico a quello più tecnico, fisico, veramente molto molto bella.
Troppa gente che amore non ne vuole.
Una medaglia che finora ti ha emozionato più di altre, Flo?
Allora, devo dire che le mie discipline ancora devono arrivare, che sono, oddio, in realtà
corsa,
il primo oro è stata la mia disciplina del pattinaggio di velocità. Quando ero piccolino l'ho cercato veramente all'infinito come sport da fare.
A Roma,
poi,
mi sa che
noi eravamo la generazione che a Roma c'era ancora il palaghiaccio, te lo ricordi quando era attivo?
Sai, ci sono andata una sola volta, sì.
Bellissimo, però... lì facevano, per esempio, facevano hockey e pattinaggio artistico, ma non hanno mai fatto pattinaggio di velocità. Avevo mia sorella, faceva pattinaggio artistico là, l'ho cercato, ma a Roma non c'è mai stato, quindi non l'ho potuto mai fare, ma l'ho sempre seguito. Il primo ora è arrivato, il primo giorno, come raccontavano i nostri ragazzi e le nostre ragazze di Olimpiadi sui 3000 metri, quindi aspetterò anche oggi pomeriggio. Mi dicevi 17:30? 17:30
sì,
pattinaggio
sì,
di velocità.
Esatto.
E aspetto quelle. Per ora devo dire che quella che mi ha emozionato di più è stato il primo oro del primo giorno.
Devo dire che a proposito di pattinaggio di velocità, anche quello che ha fatto Lorello sempre ieri, insomma, prendendosi una
i suoi highlights qua davanti.
Ma è emozionante da morire quando poi va a abbracciare il papà alla fine, veramente bellissimo, anche perché totalmente inaspettato, insomma non era pronosticata una medaglia per lui, quindi tanto di cappello, insomma veramente grandi soddisfazioni. Ovviamente grandi soddisfazioni anche dal biathlon, dove naturalmente delle aspettative
bellissimo.
In più c'erano, però ecco, l'Italia veramente si presenta con un grande squadrone, l'hanno raccontato i ragazzi, anche Dorothea Wierer, insomma si sta alla sua ultima Olimpiade, ormai è diventata uno dei volti più importanti dello sport invernale femminile, e quindi ci ha fatto gioire un'altra volta. E, va bene, noi ci prendiamo una pausa musicale brevissima, perché poi c'è Sanremo, anche questo grande evento si sta avvicinando e abbiamo da parlarne.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Hey Miss sunshine. I took a tab and felt the sky. It's a good life, and then it's bad, but that's alright. On the bright side, we all sin and sympathize. So in the meantime, might as well enjoy the ride. Four seats of five people about to take a
day trip.
Roll the windows, roll one up, let's make a
spaceship.
Where's the volume? Turn it up, who got the
playlist?
Everybody sings the song just like we're
famous.
We were royalty in a cheap hotel, dazed and confused, but we cleaned up well. Didn't need no help for a hell of a time.
Yeah,
it's a long way home. It's a long way home. Don't know which way to go. It's a long way.
Decisions I make, it's just me avoiding boredom. Call it ironic, I got money and poor decorum. Feels like I'm flying off coffee and coca, a cola. Only lights on my horizon are ones that pull me over.
Damn,
I'm a drifter, let me go. It's the only life I know. Chasing vultures and black crows to the promised land I'm sold.
We were royalty in a cheap hotel, dazed and confused, but we cleaned up well. Didn't need no help for a hell of a time.
A breve torna anche Sanremo, se ne è discusso tanto questo fine settimana per la questione Pucci che doveva co-condurre, no? una delle serate del festival, poi è stato preso di mira, insomma la scelta è stata criticata anche sui social. Alla fine lui ha scelto di non partecipare e insomma diversi esponenti politici, tra cui la Presidente del Consiglio, hanno parlato di un clima d'odio eccessivo. Insomma già c'è tutto il contorno di discussioni, no? Intorno a Sanremo, che come sempre non è solo musica, anzi forse la musica è più una scusa che altro. Oh, Sanremo aveva avuto un periodo in cui era diventato un programma incredibilmente per vecchi, poi negli ultimi anni si era risollevato ed è diventato seguitissimo dai giovani. Voi ragazze intanto ben ritrovate ad Anna e Azzurra, seguite Sanremo? È un festival che vi piace, un appuntamento che non vi perdete, oppure sì, se capita lo guardo, ma tutto sommato non è proprio l'appuntamento immancabile?
No, io solitamente lo guardo, cioè comunque mi piace anche discuterne, anche se appunto non magari non so bene, cioè non dal punto di vista proprio tecnico della voce, ma in generale se la canzone mi piace, mi prende, cioè comunque mi piace parlarne. E sì, soprattutto l'anno scorso l'ho seguito con più piacere, anche perché ci sono stati appunto dei cantanti più giovani e quindi diciamo anche per questo l'ho seguito.
Azzurra?
Sì, io lo seguo ogni anno. La cosa che più mi interessa è la serata cover, tanto che l'anno scorso l'abbiamo vista insieme a delle mie amiche. Quindi sì, molto interessante.
Quindi è un appuntamento giovane, non è un programma per vecchi.
No,
partiamo,
no, io lo seguo da
molti
anni, quando sono piccolina.
Già lo seguivi, sì. Va bene.
Tu lo segui, Chiara?
Lo seguo, sì, non con grande passione, più per così restare aggiornata, per cultura, però non sono un'appassionatissima. La serata cover, sono d'accordo, è sempre la più bella. Quest'anno però gli atleti, sono rimasta sulle Olimpiadi. I musicisti, devo dire che non ho grandissime aspettative, sai quei nomi che ti infiammano. brano e dici no, io aspetto di sentire quel brano e quella canzone. Ricordiamo chi, quali sono gli artisti che si esibiranno, che gareggeranno a Sanremo, e poi voglio sentire anche un po' la vostra sui pronostici, come sia dal punto di vista Fanta Sanremo, non so se voi lo fate o meno il Fanta Sanremo.
No, noi no.
Ah no, nessuna delle due. Sia proprio dal punto di vista della classifica generale della gara, da chi avete più aspettative, chi secondo voi può far bene?
Ecco, allora, i partecipanti in gara più conosciuti per esempio sono Raf, Melika Jan, Arisa e Serena Brancale, mentre coloro che debuttano per la prima volta a Sanremo sono per esempio Eddie Brock, Maria Antonietta e Colombre, Tommaso Paradiso.
Cioè, ma chi sono? Ma chi sono Maria Antonietta e Colombre? Voi li conoscete?
No, neanche lui.
Un mio amico e collega fa il fonico di Maria Antonietta, quindi lo conosco.
Ma chi è?
Perché... Maria è una cantautrice, ma guarda, ti stupirà secondo me, rispetto anche a nomi più grandi.
Ma gli altri, cioè io veramente Eddie Brock lo devo conoscere.
Non so aiutarti.
Voi lo sapete?
È spopolato su TikTok principalmente, però a parte quello non ha un successo.
Diciamo. Infatti, vabbè, Tommaso Paradiso sì. Night chi è?
Nait. Sei un ragazzo rapper molto bravo.
Ok, Saif.
Non so aiutarti.
Pure un rapper come Night.
Ti devi aggiornare, Flo, veramente.
Sì, anche perché teoricamente essendo il mio lavoro
forse qualcosa
dovresti. Devo scaricare TikTok.
Samurai J, Bambole di Pezza. Bambole di Pezza.
Bambole di Pezza, sì, Samurai J, non ne idea.
Cioè, per dire che Serena Brancale è la big in gara, che fino all'anno scorso penso che non la conosceva nessuno.
A me un po' infastidisce il fatto che per big si intendano gli artisti che hanno grandi numeri. Il fatto che ora capisco, cioè, Serena Brancale alla fine ha
che numeri ha? Ne ha su un tormentone
Serena
estivo.
Brancale ha fatto canta da una vita, insegna da una vita, però è effettivamente un artista con dei dischi all'attivo, ha un disco all'attivo. Per me non puoi presentarti a Sanremo come un o una big. Secondo me dovrebbe contare il peso della tua carriera nazionale o internazionale, non il fatto che tu, siccome sei esplosa sui social, allora i grandi numeri fanno di te una big. Qualcuno potrebbe contestarmi, però secondo me dovrebbe essere questo il peso.
Siete d'accordo?
Sì, è abbastanza d'accordo, però io comunque l'ho inserita, diciamo, nella previsione al secondo posto.
Wow.
Perché diciamo che appunto lei con il brano Qui con me rappresenta, diciamo, il culmine di un viaggio artistico iniziato con il violino e poi sfociato nel riconoscimento come una delle voci più straordinarie e diciamo versatili. E si tratta di una giovane artista di Bari che è, diciamo, una musicista completa e appunto presenterà questo brano che rappresenta un'evoluzione del suo percorso musicale. E sono presenti meno le inflessioni dialettali, tuttavia, diciamo, grazie alla sua versatilità di polistrumentista promette una performance che andrà oltre il semplice canto, trasformandosi in una vera e propria opera di architettura sonora in linea con l'idea di una creazione complessa e raffinata citata dalla collega Patti Pravo.
Tu, Azzurra, da chi hai aspettative maggiori?
Io ho grandi aspettative da Risa. È un'artista che mi piace tantissimo e secondo me può essere apprezzata sia da un pubblico giovane che da un pubblico un po' più maturo. Ha sempre avuto una voce bellissima. La canzone che mi piace di più è La notte. Ogni volta
bellissima,
mi emoziona tantissimo.
Sì, anche a me.
E invece ho aspettative anche da Saif con la canzone che porta Tu mi piaci tanto. Perché, ecco, ha uno stile, è un rapper che diciamo originario, cioè ha vissuto a Genova, però diciamo che il suo stile include anche influenze arabe e sudamericane, quindi secondo me potrebbe essere molto apprezzato come un'innovazione in una nuova edizione di Sanremo.
Ecco, Arisa la sentiamo in sottofondo, tra un po' piangiamo io e te, mi sa.
Io sono un grande amante di Arisa.
Ah,
io
sì?
Spero
vabbè,
veramente che vada bene, perché poi di Arisa mi strugge un po' anche il suo personaggio, un po' schiacciato da tutto quello che è stato il successo. Penso sempre in queste esibizioni negli ultimi Sanremo a cui ha partecipato, non ha mai veramente, cioè non si è mai elevata quanto dovrebbe personalmente, è quello che penso. Quindi spero veramente che porti qualcosa che la faccia riscoprire per quella che era all'inizio, per quella purezza, no? Che tra l'altro l'ho fatto vincere ben due Sanremo lei in bacheca, quindi spero davvero che sia l'occasione giusta.
Tommaso Paradiso?
No, Tommaso Paradiso, sì, cioè diciamo possiamo comunque inserirlo all'interno dei cosiddetti big. Lui porterà i romantici e è appunto l'ex frontman dei giornalisti che torna sul palco dopo anni di successi solisti, tour sold out e un'evoluzione artistica che lo ha portato a essere il vero erede della grande scuola cantautorale romana degli anni Ottanta. E la canzone con cui Tommaso Paradiso debutterà a Sanremo si ispira agli anni Ottanta, evocando lo stile degli Stadio o di Vasco Rossi, ma rivisitata con un tocco moderno e caratteristico dell'artista romano. Diciamo, l'idea che è alla base del brano è quella di celebrare chi ha il coraggio di dire ti amo, chi scrive lettere d'amore e chi crede nel valore della musica come mezzo per non sentirsi soli. E infatti Paradiso stesso dice proprio che la sua canzone è come una delle canzoni più sincere che abbia mai scritto e riguarda le emozioni che sta vivendo prima della sua esibizione. Ha dichiarato di voler evitare troppe riflessioni fino al momento esatto della performance. Quei 5 minuti prima della messa in onda saranno un momento speciale e infatti la parola chiave che Paradiso anticipa nel presentare il brano è davvero, portando l'attenzione sulla sincerità e autenticità di questa canzone che promette di regalare momenti intensi al pubblico. Quindi diciamo sì, comunque ho aspettative abbastanza alte anche appunto vedendo gli altri cantanti in gara che sono soprattutto giovani talenti e quindi lui ha proprio su me l'opportunità di spiccare e arrivare davvero in alto.
Posso dare una stoccata a Tommaso Paradiso? Cioè
tutto
secondo me
tuo.
Si è separato da dei giornalisti per fare esattamente le cose dei giornalisti.
È vero.
Possiamo dire questa cosa. Poi ad ora è gigantesco, nel senso scrive per tre quarti del cantautorato italiano. Però questo glielo dovevo dire, dai. E secondo me porterà l'ennesima dei giornalistata e i due terzi dei giornalisti mancanti.
Forse anche un po' più mainstream però.
Si è mainstreamato.
Sì,
ma perché l'indie è diventato mainstream e quindi perché lui con i giornalisti erano i portavoce di quella roba lì.
E quindi dici è diventato mainstream proprio
Sì, l'ho voluto aggredire solo forse per un po' di invidia.
No, mi è piaciuto, io sposo la tua aggressione. Noi però abbiamo già sforato il nostro tempo massimo, siamo alle 16:03. Allora io ringrazio Anna Valerio Azzurra, Francesco e la professoressa Anna Laura Testa del Polo Liceale Dante Alighieri Caravillani di Roma per aver partecipato a questa puntata della Giusta Frequenza. L'appuntamento con noi è a domani, dalle 15 alle 16 torniamo sempre con studenti e studentesse del Dante Alighieri, Radio Zain e 3D Jeans, Hot Block Radio. Ciao!
Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo. A volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe.